L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro
e al telefono con noi il professor Michele Trimarchi, psicologo, fondatore della neuropsicofisiologia negli anni 70 e 80, presidente ISN, International Society of Neuropsychophysiology di Roma. Benvenuto professore.
Grazie di essere con noi professore.
Grazie a voi.
Bene, i giornali riportano la seguente notizia. Presso il laboratorio di neurobiologia della University College di Londra è stata realizzata la mappatura dei circuiti dell'odio nel cervello umano. Sembra che le zone del cervello attivate dall'odio coincidano in parte con quelle attivate dall'amore.
I ricercatori britannici hanno fotografato la mente di un gruppo di volontari impegnati a guardare la foto di qualcuno che detestavano con tutto il cuore. Appunto, hanno scoperto che il circuito cerebrale dell'odio si sovrappone in parte a quello dell'amore. Professor Trimarchi, è veramente così sottile la linea che separa l'odio dall'amore nel nostro cervello?
Beh, certamente è sottile senz'altro, perché il cervello è il cervello. Non può non essere il cervello che produce tutto questo, sia l'amore che l'odio. Ormai è da una vita che cerchiamo di spiegarle queste cose. Si tratta soltanto di capire bene, ecco, se noi vediamo un'automobile, è sempre lo stesso automobile che va a marcia avanti o a marcia indietro. Non possiamo dire che non è più l'automobile quando va a marcia indietro o è l'automobile quando va a marcia avanti.
Certo.
All'interno del cervello esistono innanzitutto questi due emisferi che hanno due sistemi limbici, i quali producono tutti quelli che sono i sentimenti di piacere, di odio, di rancore, tutto lo spettro dei sentimenti. Ora, noi parliamo del sentimento di amore e gli diamo una valenza un po' semplicistica, perché lei sa bene che c'è uno spettro infinito sia nell'amore sia nell'odio, quindi sono certamente meccanismi legati a quelli che sono i processi esistenziali di ogni essere umano del pianeta. Chiunque ha un cervello è soggetto a questi due aspetti, finché non acquisisce saggezza, perché è chiaro che una persona che acquisisce saggezza ed è capace di gestire i propri due emisferi, il proprio cervello, magari riuscirà sempre e comunque a dare positività a qualsiasi situazione. Di solito, come diceva Freud, e questo amore e odio fanno parte dell'istinto umano, sono istinti che lui considerava l'istinto di vita e l'istinto di morte. L'istinto di vita lo legava alla sessualità, naturalmente,
certo.
E su questo è tutto da discutere, e l'istinto di morte era legato all'aggressività, a quei sentimenti di distruzione e così via. Quindi certamente questa linea sottile è data soprattutto dalla mancanza di consapevolezza e di coscienza, perché sentire piacere e amore verso qualcuno chiaramente impegna il nostro cervello in un determinato modo, i nostri due sistemi limbici possono vibrare insieme e connettersi fra di loro risonando. E nel momento dell'odio invece è il momento in cui viene a mancare quello che tu sentivi piacere, amore, chiamiamolo amore, ma spesso si confonde il piacere con l'amore, che sono due cose ben distinte. E loro hanno potuto riscontrare che nel momento in cui si sente amore è nel momento che vengono attivate alcune aree, naturalmente è poco attivata la corteccia cerebrale sinistra, la corteccia della razionalità, delle strategie, dei ragionamenti. E certo, uno stato emozionale positivo di amore ci libera dalla razionalità. Qualcuno diceva l'amore non vuole pensieri, e questo corrisponde perfettamente, perché i pensieri li sviluppiamo all'interno dell'emisfero sinistro sulla corteccia cerebrale, il lobo frontale sinistro, corteccia cerebrale aree 39-40 di Brodmann, all'interno dei quali noi abbiamo tutte le strategie poi per produrci tutto quello che vogliamo. Ma all'interno di queste aree, così come noi possiamo richiamare in noi l'amore, il piacere e tutto il resto, nelle stesse aree possiamo progettare anche la distruzione o l'aggressività di quello che non possiamo avere.
Certo.
L'odio amore consiste in questo, quando non c'è, ripeto, consapevolezza e coscienza di quei valori che sono di tutti. Se noi diciamo amore e ne sono consapevole di cosa significa amare, allora è un fatto mio, soggettivo che io realizzo in me come valore assoluto in cui credo fermamente e qualsiasi negatività la traduco in una positività, perché tutte le cose hanno i vari aspetti.
Quindi si tratta di conoscere il sistema, insomma, per imbrigliare il cervello.
Si tratta di gestire il proprio cervello e i propri sentimenti. Questo è qualcosa di bellissimo che ci guida in quello che è il nostro rapporto con l'ambiente e con le persone che abbiamo intorno. E questo istinto ci fa anche odiare, spesso perché purtroppo non possiamo ottenere quello che noi ritenevamo di aver ricevuto, amore, piacere. E il momento che ci viene a mancare scatta un meccanismo dentro di noi di sofferenza, perché dietro c'è sempre sofferenza, che ci spinge a ricercarlo, a riottenerlo, e se non lo posso ottenere distruggo. Questi sono meccanismi che rientrano in queste sempre aree limbiche e corticali. L'area corticale è quella delle strategie finalizzate ad ottenere quel piacere oppure a cercare di ottenerlo in qualche modo e in tutti i modi.
Certo.
Sono le aspettative che portano a questo. Quindi, le
professore,
variare...
la fermo un attimo, abbiamo un ascoltatore in linea che vogliamo passare.
Sì.
Giuliano da Roma, benvenuto Giuliano.
Ciao Giuliano, grazie di essere con noi.
Grazie a voi. Volevo fare una domanda molto circostanziata, nel senso che determinata. Io ho sempre avuto l'idea che quello che noi chiamiamo la ragione,
sì,
Rein und Vernunft, sì, di Kant, in realtà sia un montaggio sistemico di istinti di base, ovvero non parlo nemmeno di aree deputate, parlo di struttura macroneurale, non nel senso dei neuroni, ma di rapporto neurale tra parti.
Sì.
Ciascuna deputata eventualmente ha una funzione, anche se ci sono le funzioni vigarianti, va bene, però è una mia convinzione. Quanto è fondata questa cosa? È effettivamente vero che il nostro Vernunft sia in realtà un montaggio istintuale? Sulla linea freudiana, nel senso.
Grazie,
neurale, nel senso di rapporto neurale intercerebrale. Scusate, me ne vado subito.
Grazie Giuliano,
Giuliano, alla prossima, ciao.
Il discorso è chiaramente molto importante, perché la razionalità appartiene, diciamo, a una fase evolutiva avanzata dell'evoluzione del pensiero umano, della cultura umana, del genere umano. La razionalità dovrebbe essere soltanto la rappresentazione di sentimenti, di emozioni e di esperienze, perché sono dei codici nei quali noi traduciamo i nostri sentimenti e le nostre percezioni migliori. È chiaro che connesso a quelle che sono memorie dell'acquisizione di un codice che ci permette poi di identificare le emozioni. Noi questo lo possiamo vedere bene tra l'emisfero destro e sinistro. L'emisfero destro ci permette sempre di percepire le emozioni fisiche sulla base di quelli che sono gli stimoli fisici che ci raggiungono. Nel momento in cui noi proviamo un'emozione col sistema limbico destro, prodotto dall'ambiente fisico nella sua armonia o disarmonia, nel momento in cui lo vogliamo codificare in un ragionamento, dobbiamo necessariamente tradurre questo tipo di codici, di segnali naturali, in un codice razionale che ci permette di comunicarlo agli altri. Ed è chiaro che andiamo a ricercare tutti quelli che sono i vocaboli, le parole adatte per esprimere i nostri sentimenti. Quindi la razionalità certamente appartiene, questo ormai ampiamente dimostrato, all'emisfero sinistro, perché acquisisce i codici linguistici, matematici, tecnici. Questo tipo di razionalizzazione viene attivato innanzitutto dal lobo frontale sinistro, il quale può gestire tutte le parole, può metterle insieme, costruirle e dare un ragionamento finito, ma questo ragionamento finito può essere fatto anche separatamente, dissociato dalla realtà. Quindi bisogna essere molto attenti quando si parla di ragionamenti, perché spesso possono essere deliri e dissociazione dalla realtà.
Sì,
mentre
sì,
noi potremmo sempre verificare se il ragionamento corrisponde alla realtà, cercando di verificare le informazioni che arrivano dentro di noi e ricostruire poi quella che dovrebbe essere la realtà rappresentata dal ragionamento e viverlo sotto forma di emozioni anche dentro. Quando questo non avviene, spesso il ragionamento può essere una costruzione allucinatoria o delirante. Quindi sono cose queste che vanno veramente approfondite bene.
Certo.
Quindi professore, entrambe le emozioni, amore e odio, sono molto forti, ma queste ricerche che poi vengono pubblicate come aiutano a risolvere i problemi delle persone?
Ma infatti io non credo che queste ricerche aiutano a risolvere i problemi,
sì,
delle,
non sono per questo motivo,
delle persone, perché il sentimento di odio e d'amore da quando è nato il mondo, che ci sono proprio perché servono a spingerci a prendere coscienza e sviluppare consapevolezza di quello che dovrebbe essere quel valore in cui noi ci riconosciamo.
Certo.
E se noi impariamo a gestire il nostro rapporto con l'ambiente in maniera positiva, evolutiva, noi l'amore e odio lo trasformiamo soprattutto in una fase evolutiva dove tutto può diventare amore. Io amo tutti, per cui qualsiasi cosa mi fanno, io lo traduco poi in un sentimento di amore verso gli altri e di vedere il disagio degli altri nelle loro difficoltà di trasmettere il loro amore. Quindi dipende dall'evoluzione, infatti credo che l'odio è un indicatore molto importante che ci permette di capire il basso livello evolutivo di una persona. Quando noi troviamo i saggi non odiano, perché chi è il saggio? È una persona evoluta, una persona che ha fatto una serie di esperienze, che ha capito che l'odio nasce sicuramente da una sofferenza. La sofferenza che la persona vive dentro di sé è legata ad aspettative che non riesce a raggiungere, perché si aspetta sempre qualcosa dagli altri, mentre una persona che sa che deve gestire la propria vita, crearsi la propria vita, non dipendere dagli altri, in effetti questo sarà difficile che possa arrivare a odiare o a voler distruggere gli altri.
Certo.
Quindi ecco, professore, quindi andiamo appunto nel concreto, perché tutti gli ascoltatori poi possano trovare profitto da questo programma, insomma.
Sì.
Prego, professore.
Allora, il discorso è questo, che la risonanza magnetica funzionale ci mette certamente in evidente le aree che vengono attivate nelle varie situazioni che viviamo. Certamente c'è un'area specifica nel momento in cui noi odiamo, ed è un'area che noi possiamo trovare nell'emisfero sinistro, nei nuclei della base, nel putamen, nell'insula, nella corteccia, e questo sicuramente, ma questi non ci dicono poi quanto si può agire su queste per poter creare amore invece che odio.
Certo.
Perché occorre dare consapevolezza all'io della persona, che deve imparare a verificarsi le informazioni, a non pretendere o aspettarsi dagli altri quello che deve costruirsi in se stesso con le proprie azioni, con la propria progettualità. Questo è il passaggio positivo ed evolutivo che ogni persona può fare per evitare l'odio. Noi non dobbiamo odiare nessuno, perché? Perché se noi siamo noi stessi e crediamo in noi stessi e sappiamo che possiamo progettarci momento per momento la nostra vita, e noi non ci aspettiamo niente dagli altri e non pretendiamo niente dagli altri, di fatto noi non odieremmo mai nessuno, e le aree del cervello sarebbe sempre ben più ampie, perché attiveremo tutti e due i lobi limbici, destro e sinistro, e i lobi limbici sono collegati naturalmente alla corteccia.
Professore, il nostro tempo sta quasi per finire, quindi
sì,
giusto qualche parola appunto per
qualche
concludere, poi
ancora,
magari potremmo forse ancora trattare questo argomento che merita sicuramente maggiore attenzione.
Va benissimo, allora io le dico in due parole che questi studi sono importantissimi, perché vanno a confermare che il cervello in effetti ha le sue funzioni universali. Ci sono aree specifiche per tutte le cose, ma ci sono aree in comune, le stesse aree dell'amore sono poi anche le aree con cui noi, invertendo l'azione che compiono, possono esprimere invece sofferenza, e poi che può chiamarsi odio, distruzione, eccetera. Ma tutti questi sono elementi evolutivi che devono portare gradualmente a dare consapevolezza all'individuo per gestire al meglio tutte queste cose. Chi ha coscienza non odia, chi ha consapevolezza non odia, chi sa che la propria vita dipende da se stessa e non dagli altri, non si odia nessuno. Se si ama la propria vita, non si odiano gli altri.
Si amano anche gli altri, insomma.
Questo è il discorso di
certo.
Ama il prossimo tuo come te stesso.
Bravo, perfetto. E questi, come vedi, c'è la grande saggezza.
Ha un grande fondamento, sì, nella parola
credo
del Signore.
Credo che l'abbiano detto tutti i grandi saggi queste cose. Certo. Perché lo dicono? Perché hanno raggiunto un livello evolutivo che gli ha permesso di capire questo.
Beh, diciamo che è l'autore di questa frase, e poi Gesù, no?
Beh, appunto.
Benissimo.
Dico, ma poi io avevo fatto un aforisma che dico in un minuto, in un secondo.
Prego, prego.
In questo aforisma che tanti anni fa fu pubblicato, io scrissi che l'istinto nell'amore è un dono di Dio, del creatore, ma la coscienza nell'amore ci rende simili a Dio. Ecco, chiudo con questo.
Benissimo, allora,
grazie mille professore.
Grazie al professore Michele Trimarchi, psicologo, fondatore della neuropsicofisiologia negli anni 70-80, presidente della ISN, International Society of Neuropsychophysiology di Roma. Alla prossima, professore.
Grazie, arrivederci.
Alla prossima.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.